festa di Pentecoste, 9 giugno 2019.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che avete ascoltato non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora con voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Parola del Signore. Questa parola di Gesù, siamo nel Cenacolo, la sera ultima della vita storica di Gesù, è una promessa che Gesù fa e che riguarda soprattutto la conduzione della Chiesa. Lo Spirito Santo che rende presente il Padre e il Figlio e che è memoria viva di quello che Gesù ha detto e fatto, così che la Chiesa, che ogni cristiano abbia questo punto di riferimento, la storia di Gesù, e viverla. Il libro degli Atti, prima lettura che abbiamo ascoltato, descrive la realizzazione della promessa. Gesù ha promesso e ha mantenuto questa parola. Il giorno di Pentecoste abbiamo sentito che avviene questo movimento rivoluzionario, possiamo dire, terremoto, trombe d'aria e fuoco dal cielo, immagini potenti per descrivere questa novità assoluta. La Pentecoste, la festa cioè che gli ebrei celebravano e celebrano anche adesso, 50 giorni dopo la Pasqua, voleva rievocare la prima alleanza di Dio con Israele al Sinai. E se rileggiamo il capitolo 19 dell'Esodo, sentiamo che ci sono fenomeni analoghi a quelli che abbiamo sentito stamattina a Gerusalemme. Dunque, una nuova alleanza, l'ultima, sancita nel sangue di Cristo. Lo Spirito Santo viene per prendere possesso della comunità di Gesù. Allora, sia il Vangelo che San Paolo insistono un po' di più sulla situazione del credente. Potremmo intitolare così: il cristiano e lo Spirito Santo. Luca insiste di più sulla missione, sulla Chiesa, sugli apostoli resi capaci di parlare in tutte le lingue e farsi intendere per annunciare che Gesù morto, risorto e vivo, che dona lo Spirito e perdona i peccati. Noi ci fermiamo un momento stamattina sulla seconda lettura, perché non è delle più facili nelle lettere di San Paolo, anche se è un capolavoro, andrebbe letto tutto il capitolo ottavo, insuperabile il capitolo ottavo della lettera ai Romani, in cui Paolo comincia a descrivere la situazione dell'uomo secondo la carne e secondo lo spirito. Purtroppo è un linguaggio che noi ormai non capiamo più e che invece San Paolo e i primi cristiani capivano benissimo. Vivere secondo la carne non è il corpo, ma è un mondo tutto suo. Anima e corpo fossero far parte della carne. La carne vuol dire l'uomo abbandonato a se stesso e quindi non ha più principi morali, non ha più una visione religiosa. Allora che fa? E allora vive secondo gli istinti e Paolo gli ricorda in continuazione nelle sue lettere. L'uomo vive abbandonato a se stesso e vive nell'ossessione di dover morire. Che così finisce tutto. E però questo porta l'angoscia. E l'uomo cerca di calmarla mediante la filosofia e ingolfandosi nei vizi, le tre S: sangue, violenza, soldi, ricchezza economica, sesso. Ci siamo. Una persona che vive in queste dimensioni vive nella carne, è destinato a morire. Quelli che vivono nella carne sono nemici di Dio, a lui non possono piacere. Invece voi siete nello spirito, dice subito San Paolo ai Romani, perché avete ricevuto lo spirito di Dio. E lo spirito cambia tutto. Non più uomini carnali che vivono solo con la loro ragione e i loro istinti, ma mossi dallo Spirito Santo sono diventati figli di Dio. Questo è il miracolo che ha operato lo Spirito Santo. Ci ha trasformati da gente carnale a gente spirituale. Coloro che sono animati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. Ecco il cambiamento. Siamo diventati diversi, spirituali, che non vuol dire che non viviamo più di questo mondo, per carità, ma qualitativamente diversi, figli di Dio. E lo spirito che abita in voi rende testimonianza al vostro spirito che siete figli. E che voi siete figli lo dimostra il fatto che lo chiamate Abba, papà. Abba era la parola aramaica che il bambino diceva quando aveva incontro al babbo, papà. Dio è papà e noi siamo suoi figli. Allora siamo uniti a Cristo in un'unica destinazione, continua San Paolo. Dio risuscita con lo spirito con cui ha risuscitato Gesù, risusciterà anche i vostri corpi mortali. Voi siete coeredi di Cristo, sempre che partecipiate alle sue sofferenze per partecipare alla sua gloria. E così ci ha dato anche un'altra spinta San Paolo, far capire che le sofferenze non sono un castigo di Dio, ma sono una partecipazione alla sofferenza di Cristo, che sulla croce ha redento l'umanità. E noi, anche se con una minima goccia di sangue, entriamo in questo mistero di Dio Salvatore, per noi e per gli altri. Così San Paolo valorizza la sofferenza, non maledizione, ma mistero. E poi valorizza i valori umani, perché tutto ciò che è bello, che noi costruiamo vivendo nello spirito, e qui il discorso si aprirebbe, ma non lo possiamo fare, tutto questo viene con noi nella glorificazione. Non saremo spiritelli, ma persone realizzate con tutto il nostro mondo vero, fatto di amore, di relazioni belle, si ricompongono le famiglie, si ristabilisce l'unità del genere umano. È qualcosa che noi non possiamo immaginare. E San Paolo ci ha messo sull'avviso di non farci fantasie, perché nessuno mai ha visto, ha sentito o ha provato quello che Dio ha preparato per coloro che lo amano. A noi l'ha fatto conoscere per mezzo dello Spirito, conclude l'Apostolo. Allora, il mistero della Pentecoste vuol dire che lo Spirito Santo penetra nella vita dei credenti, ci trasfigura, ma questo è progressivo. Lo Spirito Santo ci fa questo nel battesimo, ma deve proseguire. Dobbiamo crescere come facciamo per ereditare il corpo? Siamo nati bambini, poi cresciamo e poi purtroppo decliniamo. Nella vita dello spirito non c'è questa necessità del declino, ma noi cresciamo di gloria in gloria, dice San Paolo, in attesa di vedere il Signore senza più il velo della fede. Allora, cari fratelli e sorelle, credo che ci sia una sola conclusione, quella di ritornare alla preghiera allo Spirito Santo, purtroppo dimenticato o racchiuso nella formula finale che lo Spirito Santo vive e regna nei secoli dei secoli. E lo Spirito Santo è vita, è fuoco, è amore, è gioia, e ci porta questo frutto nella nostra vita anche nella misura in cui lo preghiamo e lo invochiamo con fede, perché ogni volta che lo invochiamo, egli risponde.